Dopo 30 anni è giunto finalmente il momento di rompere un silenzio durato troppi anni, come diceva Salvatore Butera, ed è arrivata l'occasione finalmente di sottrarre la figura di Mattarella al buio del silenzio, di passare dalla poesia delle commemorazioni, che ogni anno si ripetono, ma sembrano sempre le stesse, non dicono, ahimè, niente di nuovo spesso, e quindi di sottrarre alla poesia. Di passare dalla poesia delle commemorazioni alla prosa della ricostruzione scientifica, dalla memoria di cemento delle tante scuole, piazze, vie che sono intitolate a Piersanti Mattarella, alla riflessione seria e organica sulla sua biografia. Sono state queste, ed è stato questo il motivo che mi ha spinto, quando ormai sono passati un po' di anni, ho deciso di dedicare la mia tesi di laurea a Piersanti Mattarella. È stato questo, come vi dicevo, il motivo che mi ha spinto a occuparmi di un personaggio così importante. E ancora oggi, devo dire, non sono riuscito a trovare una risposta a un angosciante quesito che già da allora mi ha mosso nei primi passi. Com'è possibile che una delle figure più importanti e rilevanti dell'autonomia regionale siciliana e della politica siciliana del secolo scorso, com'è possibile che nessuno abbia deciso di occuparsi, al di là dell'assassinio, che però sembra quasi, come sempre succede in Italia, interessare solo per gli aspetti da thriller, cioè più degli aspetti della vicenda da noir, che per invece un'attenta ricostruzione della carriera politica di Mattarella. E a 22 anni mi sono preso, ahimè, questo gravoso compito per me, perché naturalmente consapevole fin dall'inizio delle mie limitate capacità, sapevo insomma che non avrei potuto ottenere il risultato migliore. Quello che oggi si presenta e che avete avuto modo di prendere è infatti la tesi, il testo di fatto di una tesi di laurea triennale. Il frutto di una ricerca guidata e incoraggiata dal mio maestro, che qui voglio ringraziare, Giuseppe Carlo Marino, ed è una tesi che è stata premiata da un concorso bandito proprio dal Centro Studi Pio La Torre. Quindi rinnovo ancora una volta il ringraziamento per questo centro che veramente in questi anni si è distinto per la serietà e per l'importanza delle iniziative messe in campo nel settore dell'antimafia e non solo. Quindi, chiedo venia chiaramente per il testo che mi rendo conto io per primo avrebbe bisogno di essere rivisto, riscritto, riaggiornato e spero di avere il tempo e la passione per ritornarci. Il nostro, come diceva Sciascia, però purtroppo resta un paese ancora oggi senza storia e senza memoria, dove quando si cerca nel passato si assiste per lo più allo spettacolo deplorevole e tragico di riabilitazioni che sanno più che di revisionismo di sfrenato rovescismo. Questo è un paese dove l'eredità della resistenza dei padri costituenti è costantemente e quotidianamente minacciata da una retorica che, parlando di concordia nazionale, di fatto tenta di riabilitare il peggio del nostro paese. Abbiano essi i volti crudeli dei repubblichini di Salò o quello bonario di vittima di Bettino Craxi. E nello stesso tempo si affossano quelle che dovrebbero essere le stelle maestre per la nostra democrazia. Enrico Berlinguer e Piersanti Mattarella sicuramente sono tra questi. Ma chi era Piersanti Mattarella e cosa fece per meritare un assassinio lontano 30 anni e che ancora oggi suscita sgomento e chiede verità e giustizia? Beh, parlare in maniera completa ed esauriente della figura e della biografia politica di Mattarella è impegno che veramente richiederebbe fin troppo tempo e in ogni caso è in parte l'obiettivo che il mio libro ha cercato di risolvere. Posso tentare soltanto di condensare in tre punti principali la sua personalità e la sua azione politica. Il pensiero e l'impegno sulla frontiera dell'ultimo meridionalismo, ce l'ha ricordato Salvatore Butera, la politica con le carte in regola, la lotta alla mafia e al malaffare. Poco fa, discutendo con l'onorevole Bodrato, dicevo questo, sono rimasto molto colpito nella prefazione che ha scritto per di un libro di Biagio Bonardi, una biografia su Benigno Zaccagnini, dove lui scrive e parla di dovere della politica e di politica come servizio. Piersanti lo dirà nei suoi discorsi molto spesso e lo scriverà più volte. Una politica non intesa quindi come gestione del potere per il potere, ma una politica intesa nel senso cristiano, come lo intendeva lui, come servizio per la collettività. Politica come massima espressione cristiana dei valori di solidarietà e di prossimità agli altri. E I primi anni 60, che sono quelli del suo esordio in politica, erano quelli della sperimentazione del centro-sinistra in Sicilia, quelli che avevano chiuso con l'esperienza milazzista, altro mito sul quale la storiografia siciliana sta indagando e sul quale mi sto impegnando io attualmente con un dottorato di ricerca all'Università di Roma III. E sono gli anni in cui il palcoscenico, il primo palcoscenico del centro-sinistra, che proprio in Italia trova appunto sperimentazione in Sicilia, trova il suo migliore interprete in Giuseppe D'Angelo, e permettetemi, di sfruttare, come dire, l'occasione per ricordare quest'altra figura, purtroppo anche questa dimenticata, un altro presidente della regione, pure lui democristiano e pure lui diverso, se mi consentite. E tra l'altro, proprio tra lo stesso D'Angelo e Mattarella si creerà veramente un solido legame di affetto e di stima politica e umana. L'impegno antimafia del presidente D'Angelo, che qui va ricordato come il principale sostenitore dell'istituzione della Commissione parlamentare antimafia, che già è stata ricordata, ma anche come il promotore della nota inchiesta sul comune di Palermo affidata al prefetto Bevivino, rappresenterà così una concreta e coraggiosa eredità che l'azione politica di Mattarella saprà raccogliere e continuare, perché troveremo spesso veramente una continuità nelle azioni che poi il presidente Mattarella mettere in campo. I punti di contatto e i parallelismi tra i due non finiscono qui, tra l'altro. La linea di rinnovamento perseguita all'interno della DC, in conformità appunto con la rivoluzione conciliare che apre, come diceva l'onorevole Botrata, una nuova generazione di cristiani in politica, si manifesta anche con il binomio, ecco, riprendo anche qui invece Butera, il binomio con la cultura, che troverà espressione nei due presidenti, con D'Angelo nel gruppo Sicilia Domani, che creerà una rivista che veramente molto importante, secondo me, perché negli anni 60, quando ancora il cardinale di Palermo Ruffini si ostinava a sostenere che la mafia era un'invenzione dei comunisti, il gruppo di democristiani di Sicilia Domani scriveva in molti articoli dell'omonima rivista che la mafia invece esisteva, che la mafia era un nodo che andava affrontato, da cui l'iniziativa della Commissione Antimafia. E il gruppo Politica, che qui, come ci ha ricordato Butera, è stata veramente una grande esperienza di rinnovamento nella politica, sorto nel 1971 e poi continuato fino appunto alla morte del presidente, ma che ha avuto degli interpreti molto, molto rilevanti, tra cui lo stesso Salvatore Butera, ma voglio ricordare anche Leo Luca Orlando, Vito Riggio, Franco Teresi e tanti altri ce ne sarebbero. Guido Corso. Fu sempre nel corso degli anni 60 che Mattarella poi iniziò a maturare una sua solida cultura meridionalista. Questa è la frontiera dell'ultimo meridionalismo, ci ricordava Butera. E la sua piattaforma meridionalista partiva sicuramente dal pensiero di un importante economista cattolico, che qui è stato già ricordato, Pasquale Saraceno, il padre della Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industrializzazione del Mezzogiorno. In occasione del convegno di San Pellegrino del 1961, ci sarà questa svolta, diciamo, che segnerà da allora, attraverso due costanti dell'azione politica e del pensiero politico di Mattarella, la saldatura col pensiero di Saraceno: programmazione e industrializzazione del Mezzogiorno, che divennero appunto da allora due stelle fisse nella sua azione politica. La questione meridionale, che appunto visse tra gli anni 60 e 70 la sua ultima stagione di vitalità, trovò proprio in Mattarella uno dei più seri e coraggiosi interpreti. L'istituzione delle regioni a statuto ordinario nel 70 offrì al giovane democristiano, per esempio, l'occasione per lanciare un fronte unito delle regioni meridionali, impegnato nel superamento delle vecchie e deludenti linee di intervento straordinario. Fu l'idea che venne concretizzata nei convegni di Palermo, cui seguirono quelli di Napoli, di Catanzaro, Cagliari, e nel Comitato Permanente delle Regioni Meridionali, dove l'allora assessore regionale Mattarella ebbe un ruolo di leadership. L'orizzonte dello sviluppo del Sud, che guardava alle aree più dinamiche del paese, che in quel frangente storico erano le regioni del NEC, il Nord-Est Centro, poneva al centro un'industrializzazione dal basso, basata sui poli di sviluppo territoriali. Per marcare la distanza tra l'impostazione mattarelliana, tutta concentrata sulla programmazione delle risorse, l'efficienza delle spese, e le tradizionali rivendicazioni della tradizionale classe politica meridionale, propensa spesso solo a foraggiare, a procacciare foraggio per sé e le proprie clientele, basti citare qui le parole che il presidente Mattarella a fine anni 70 usava in una lettera aperta indirizzata al segretario DC Zaccagnini a proposito di un progetto sul ponte sullo stretto di Messina. Guardate cosa dice: Non vorrei che questa realizzazione finisca per diventare l'ennesima cattedrale nel deserto, la cui grandiosità dovrebbe servire a mascherare altre più pressanti carenze. Altro sarebbe poter valutare un'opera di tale consistenza in un contesto programmato di sviluppo che ovviamente andrebbe programmato preliminarmente. Il pensiero corre a oggi, ma qui il pensiero appunto di Mattarella meridionalista si lega al secondo punto, quello della politica delle carte regola, che qui è stato ricordato e dal quale ho preso spunto appunto per dare un titolo al mio libro. Del concetto di politica per Mattarella ho già detto, utilizzando anche le parole che per Zaccagnini sono state usate, come vi dicevo, dall'onorevole Bodrato. E sul suo lato umano, che poi appunto si saldava appunto con la sua azione politica, ha già detto Butera, sulla sua efficienza, sulla sua serietà. Spesso i giornali che titolano o che lo hanno intervistato nei giorni successivi alla sua elezione al presidente della regione mettevano in evidenza proprio questo: un presidente efficiente, un presidente che arrivava la mattina prestissimo e andava via per ultimo. E qui veramente c'è un episodio che voglio citare. Giorni scorsi ci siamo, parlando con Salvatore Butera, ricordavamo questo episodio che lui mi ha raccontato e mi è veramente rimasto impresso, che veramente secondo me è utile per conoscere il personaggio. Cioè, un giorno trova nella stanza della presidenza una televisione che lui non aveva chiesto, un televisore nuovo che lui non aveva chiesto. Immediatamente ha chiamato i commessi, ha detto: riportate subito indietro questa televisione perché a me non serve, io non l'ho chiesta. Cioè, quindi immaginate voi, quando invece l'antipolitica, che là sì ha delle basi anche concrete e vere, lamenta le spese inutili della politica, vedete invece qual è la distanza tra Mattarella e tutto questo. I 7 anni passati alla guida dell'assessorato regionale al bilancio sono stati una buona palestra per un politico amministratore serio, concreto, efficiente, consapevole dell'importanza e della funzionalità della complessa macchina amministrativa e politica regionale. Nell'isola, è stato detto, interpretò il ruolo che a Roma rivestivano sicuramente i suoi riferimenti nazionali, a cominciare dal suo maestro, Aldo Moro, guida di una DC inquieta che guardava dentro e fuori da sé alla ricerca di una strada per l'affermazione di un moderno Stato sociale e per il superamento dei limiti di una democrazia difficile, per citare un testo dell'onorevole Bodrato del 1979 proprio. Per continuare naturalmente con Benigno Zaccagnini, l'onesto Zac, il partigiano bianco, il profeta disarmato, come è stato definito, segretario proprio nei terribili anni 1975-80, chiamato a risollevare l'immagine di un partito logorato dal potere e dagli scandali e impegnato a gestire una fase, quella dell'apertura al PC, irta di ostacoli e minacce. In Sicilia, abbiamo detto, il compromesso storico venne tradotto nel compromesso autonomistico, i cui autori principali furono appunto, accanto a Mattarella, un altro importante personaggio della DC siciliana, pure lui devo dire dimenticato, come Rosario Nicoletti, e poi il qui presente Gianni Parisi e Achille Occhetto. La crisi del terrorismo e l'instabilità economica nell'isola trovarono poi un degno compagno nella sfida aperta, lanciata dalla mafia, da una mafia sempre più forte, spregiudicata e ricca contro gli uomini delle istituzioni, giornalisti, politici. I due governi guidati da Mattarella, a partire dal 9 febbraio 1978, rappresentano ancora oggi, e questo lo dicono le sentenze, come ricordava anche Butera, rappresentano sicuramente ancora oggi uno dei momenti di più intensa sfida politica alla malavita organizzata in Sicilia. Anche nella lotta alla mafia l'impegno di Mattarella si caratterizzò per concretezza, risolutezza e coraggio. I nodi del problema vennero affrontati alla radice, è stato giustamente detto, proprio perché mirarono a disarticolare il complesso intreccio che aveva legato la mafia al mondo della politica, dell'economia, della società siciliana, proponendo nell'opera di Mattarella una complessiva opera di moralizzazione e di bonifica dei settori più inquinati. Si cominciava così a sottrarre risorse e spazi di manovra ai centri di potere politico attraverso la legge sulla programmazione, quella sugli enti locali e la legge 1. Poi fu la volta di aggredire i grumi economici dove si addensavano gli interessi mafiosi, cominciare quindi dal settore dell'edilizia, quelli degli appalti pubblici. La legge urbanistica, ad esempio, giunse finalmente all'approvazione dopo un iter lunghissimo, e anche a livello nazionale la vicenda del ministro Fiorentino Sullo dimostra la difficoltà di portare al tavolo una legge che avesse come risultato il governo del territorio. Figurarsi poi qui a Palermo, come Mattarella spesso scriveva. Poi vennero gli interventi per regolare per esempio il settore cruciale e delicato degli appalti pubblici, dove si annidavano migliaia di imprese fantasma, prestanome, tutti riconducibili spesso a uomini d'onore. E insieme agli interventi legislativi cominciarono ad arrivare le lettere di minaccia. Mattarella, come è stato ricordato, appunto, era consapevole di camminare con la morte accanto. Non decise di restare in Sicilia per diventare martire, perché questa veramente non è una scelta che nessun uomo può fare. Decise di restare in Sicilia semplicemente perché ci credeva, perché credeva che quest'isola può cambiare, che quest'isola potesse cambiare. Dulcis in fundo si è detto la vicenda dell'ispezione sul comune di Palermo, che andava a sfatare un tabù, entrava in una zona off limits, dove qui il collegamento con D'Angelo, soltanto il presidente della regione D'Angelo era riuscito a mettere le mani. Per non parlare poi delle pressioni esercitate all'interno del proprio partito, nelle strutture, nelle varie istituzioni regionali e nazionali, per tentare di isolare personaggi scomodi, come i cugini Salvo o Vito Cencimino, Don Vito Cencimino, cioè il referente politico dei Corleonesi, che erano la frangia, diciamo, mafiosa allora in escalation, ecco, in fase di crescita. Moralità nel partito, politiche con le carte in regola, attacco ai patrimoni mafiosi. Erano queste le armi di uno scontro che la mafia non voleva e non poteva perdere. Come scrissero i giudici anni dopo, le misure legislative messe in campo nel corso dei due governi presieduti da Piersanti Mattarella avevano messo sotto attacco per la prima volta nell'isola un'estesa rete di affari illeciti, complicità, connivenze mai prima di allora scalfite e disturbate. Inevitabile il finale già scritto di una storia tragica e ancora piena di ombre e misteri. Il 6 gennaio 1980, in via Libertà al civico 135, moriva un presidente onesto, che aveva rifiutato più volte di andare a Roma, appunto, come vi dicevo, perché credeva in una Sicilia nuova. Veniva spezzata la vita del prossimo vice segretario nazionale della DC, veniva interrotto un percorso politico che probabilmente avrebbe condotto ad esiti diversi rispetto a quelli che si avverano soltanto alcuni mesi dopo. Sarebbe venuto dopo il preambolo, come è stato ricordato da un filmato, si sarebbe aperta la strada al PSI di Craxi e Clientes. L'Italia negli anni Ottanta, appunto, vivrà un periodo difficilissimo, ed è il percorso che ci ha portato fino ad oggi. Un'eterna transizione senza storia e senza memoria, che ci condanna ancora una volta a rivalutare pupi, pupari, mariuoli e a dimenticare i nostri uomini migliori. Volevo concludere citando le parole di Lino Rizzi, amico di Mattarella, nonché direttore del Giornale di Sicilia, che nell'articolo di Commiato, appunto ai lettori del suo giornale, scriveva nel novembre 1980, quindi siamo ad alcuni mesi dalla morte di Mattarella: fino a quando non si farà luce sull'assassinio consumato il giorno dell'Epifania contro il presidente della regione, è impensabile e velleitario ogni tentativo di giustizia, ma più ancora attraverso una lettura emotiva, fare luce intendo, ecco, certamente in termini di giustizia, ma più ancora attraverso una rilettura non emotiva, fredda, coraggiosa, razionale di un evento terribile che ha come bloccato il confronto tra le forze politiche, abbassandone la qualità, disperdendone le tensioni, nell'accettazione annichilita di un mistero che non sarà più tale per chi voglia interrogarsi fino in fondo sulle motivazioni di una morte così atroce, ma anche così carica di provocazione.